Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Auto sui passanti in centro a Modena. Due degli 8 feriti sono in gravissime condizioni. L'autore, arrestato per strage, è un 31enne di origini marocchine. È stato in cura per problemi mentali. Torna l'Ebola in Africa. Un focolaio è stato individuato in Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allerta. Swatch presenta un nuovo modello di orologio e si creano lunghe file, liti, risse e tanta spazzatura fuori dai negozi di tutto il mondo. L'azienda invita alla calma i suoi clienti. L'ultima volta a Cornaredo, emozione doppia oggi per i tifosi del Lugano Calcio che contro il Basilea salutano il vecchio stadio e sperano di festeggiare la qualificazione per l'Europa. In apertura allora andiamo in Italia, a Modena, dove ieri pomeriggio un'automobile lanciata a velocità elevata ha travolto diversi passanti in pieno centro cittadino. Il bilancio finale è di 8 feriti, di cui 2 gravissimi. L'investitore è stato poi arrestato anche grazie all'intervento di alcuni passanti che lo hanno bloccato. Gli investigatori stanno ora indagando sui motivi che avrebbero spinto l'uomo, un 31enne di seconda generazione, a compiere il gesto. Gli ultimi aggiornamenti in diretta con il nostro collaboratore Alessandro Braga, ben ritrovato.
Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella questa mattina è andato a Modena per incontrare i feriti e portare la solidarietà dello Stato alla città. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni era presente dopo aver annullato un viaggio istituzionale a Cipro. I feriti sono 8 in tutto, di cui 2 gravissimi, altri 2 molto gravi, sono ricoverati in diversi ospedali della zona. Le più gravi sarebbero 2 donne che hanno subito amputazioni degli arti inferiori. Una è ancora in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è stata ricostruita anche attraverso le testimonianze dei presenti, che hanno parlato di un'automobile arrivata a tutta velocità sulla via centrale della città, puntando il marciapiede e andando a colpire i passanti, che sono stati sbalzati a lunga, a molta distanza dall'impatto. Il veicolo poi si è schiantato contro una vetrina, il conducente ha provato a scappare con un coltello in mano che ha usato anche per ferire uno degli inseguitori, che sono riusciti poi a bloccarlo in attesa delle forze dell'ordine, che lo hanno arrestato e portato in caserma per l'interrogazione.
Alessandro, sono emerse in queste ore novità sui motivi del gesto?
Al momento nessuna. L'uomo si chiama Salim El Khoudry, ha 31 anni, è un italiano di seconda generazione, di origini marocchine, è nato in provincia di Bergamo ma è residente nel Modenese, senza precedenti penali, un corso di studi regolare, ha frequentato le scuole a Ravarino, un paese a circa 15 km da Modena, poi si è laureato in economia e stava cercando lavoro. Insomma, una fedina penale pulita fino ad ora, quando è arrivata l'incriminazione invece per lesioni e strage. Era stato però in cura in un centro di igiene mentale fino al 2022, dopo aver dato segni di squilibrio. Viveva da solo in un appartamento che è stato perquisito già ieri sera dagli investigatori, che non hanno trovato nessun segno di radicalizzazione religioso o legami con formazioni eversive. A differenza del padre, non frequentava nemmeno il centro islamico del paese. Si cerca quindi di capire cosa possa averlo spinto ad un gesto del genere senza essere sotto effetto di droghe o alcol. Nei prossimi giorni saranno interrogati anche i commercianti della zona per capire se possa esserci il rifiuto di un posto di lavoro alla base del gesto. Gli investigatori poi chiederanno anche a Meta, la società che gestisce Facebook, di poter visionare il profilo dell'uomo, che è stato chiuso tempo fa, per vedere se avesse postato argomenti riconducibili a qualche area di fanatismo religioso o politico.
Alessandro Braga con gli aggiornamenti su quanto successo a Modena ieri pomeriggio. L'Ebola in Repubblica Democratica del Congo è sorvegliata speciale dell'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allerta per un focolaio del virus. È la 17ª ondata epidemica nel paese, ma questa volta il rischio di diffusione internazionale, secondo l'OMS, è appunto più alto. Ce ne parla da Nairobi il nostro collaboratore Freddy Del Curatolo.
Sono almeno 246 casi sospetti e le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo hanno confermato 80 decessi. È il conto provvisorio del nuovo focolaio del virus Ebola nella provincia orientale di Ituri, non lontano dal confine con l'Uganda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme per l'alto rischio di diffusione internazionale e la possibilità di interferenza con il traffico tra paesi, anche se per adesso, dice l'organizzazione, situazione, la diffusione non soddisfa i criteri di emergenza pandemica. È soprattutto il ceppo del virus a preoccupare, il cosiddetto bundibugio, che dà pochi sintomi, ma quando si palesa con febbre, dolori muscolari, affaticamento, mal di testa e mal di gola, seguiti da vomito, diarrea, eruzioni cutanee, in un caso su due porta al decesso del paziente, che muore per gravi emorragie e insufficienza degli organi. Non esiste una cura comprovata per l'Ebola, che si trasmette attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei e la pelle lacerata, come la peste. Da quando l'Ebola è stato scoperto nel 1976, circa 15.000 persone hanno perso la vita. Il Centro Africano per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha convocato una riunione d'emergenza con i governi congolese, dell'Uganda e del Sud Sudan, avvertendo che il numero dei contagi è destinato a salire ed è necessario aumentare la sorveglianza transfrontaliera. Un fattore di rischio di diffusione del virus, secondo gli esperti, è costituito dagli attacchi da parte dei gruppi armati che nell'ultimo anno hanno ucciso decine di persone e causato lo sfollamento di migliaia di altre proprio nella provincia di Ituri.
Nelle scorse ore c'è stato uno dei più intensi attacchi di droni condotti dall'Ucraina contro la Russia nell'ultimo anno di guerra. 600 appunto i droni lanciati la scorsa notte oltre confine, almeno 4 i morti e una dozzina i feriti. Sentiamo Chiara Savi.
Volodymyr Zelensky aveva promesso rappresaglie dopo i 24 morti a Kiev di venerdì scorso a causa degli attacchi condotti da Mosca e così è stato, con un'imponente operazione di droni che ha preso avvio ieri in serata ed è proseguita fino all'alba nei cieli di una dozzina di regioni russe, di Crimea, nel Mar Nero e di Azov. Anche il Cremlino ha lanciato 300 droni verso il territorio ucraino, ma l'attacco più spettacolare per dimensione è quello condotto da Kiev, che ha colpito più duramente la zona frontaliera sud-occidentale di Belgorod e soprattutto l'area attorno a Mosca, dove sono stati contati oltre 80 droni e si registrano 3 dei 4 morti accertati. Tra gli obiettivi confermati dal sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, una raffineria di petrolio. Le raffinerie ormai sono diventate un obiettivo privilegiato in questi mesi da parte di Kiev. Le autorità russe hanno voluto rassicurare, parlando di un attacco certo su vasta scala, ma respinto per la maggior parte grazie alle forze di difesa aerea, che hanno intercettato, secondo quanto comunicato, poco più di 550 droni. Ma nel contempo Andrei Vorobyov, governatore dell'oblast di Mosca, ha pubblicato su Telegram alcune immagini meno rassicuranti, quelle di alcune case ed edifici in fiamme a causa dei bombardamenti ucraini.
Da Lugano a Nuova Delhi, da Zurigo a New York, negozi Swatch sono stati presi letteralmente d'assalto ieri per il lancio del Royal Pop, orologio ibrido prodotto in collaborazione con il marchio del lusso Audemars Piguet. E non parliamo solo delle lunghe file di persone accampatesi per assicurarselo, ma anche di vere e proprie risse con conseguenti appelli alla calma da parte della stessa Swatch. Di certo si tratta di una mossa commerciale iniziata col botto, ce ne parla Giampaolo Driussi.
Spintoni, cazzotti, sedie che volano, spray al peperoncino, gas lacrimogeni. A non sapere di cosa si tratta, molti dei video che circolano in rete potrebbero benissimo essere scambiati per un dopopartita violento tra fazioni rivali. E invece no, le resse e le risse documentate ieri a Milano, Parigi, New York, Nuova Delhi e molte altre località del pianeta hanno in comune il lancio del Royal Pop, orologio ibrido nato dalla collaborazione fra Swatch e la casa di lusso Audemars Piguet.
Après des débordements, certaines boutiques ont dû fermer leurs portes. Selon la police, 300 personnes ont dû être dispersées à l'aide de gaz lacrymogène.
Non è un orologio da polso, ma da tasca, fungendo anche da accessorio modulare, ed è una rivisitazione pop del celebre modello Royal Oak di Audemars Piguet. L'originale in acciaio, con la sua lunetta ottagonale e viti a vista, era stato lanciato nel 1972 a un prezzo di oltre 3.000 franchi, oggi bisogna sborsarne minimo 30.000, la versione pop in bioceramica parte da 350 franchi. E fra poco si dovrà già dire partiva, perché alcune delle rivendite sul mercato secondario hanno già superato i 1.000 franchi. E infatti molti fra chi si è accampato per 24 ore davanti agli store della Swatch lo hanno fatto per investimento. Come questo ragazzo a Zurigo felice di essersi accaparrato il suo Royal Pop. ce n'era a disposizione solo uno a persona. In fila come lui centinaia di giovani e meno giovani anche a Lucerna, Basilea, Bienne, Ginevra, Lugano. Nella maggior parte dei casi in modo tranquillo e pacifico, qua e là con qualche tensione stemperata dalla polizia. Certo è che l'entusiasmo planetario, hype in inglese, e le sue derive non sono certo terminate. Intanto perché alcuni negozi hanno dovuto rimandare il lancio per motivi di sicurezza. La stessa Swatch su X ieri invitava alla calma. Poi perché qualcuno ha pure deciso di passare alle vie legali, come la città di Lille che denuncia la Swatch per aver ostacolato il traffico.
AP con Swatch 联名搞出一个 Royal Pop! What the? Ciao!
E infine perché il fenomeno Royal Pop, come per il Moonwatch nato dalla collaborazione con Omega, è semplicemente solo all'inizio, per la gioia dei creativi digitali di tutto il mondo, youtuber, promoter e content creator.
And we have two models on hand. Check it out with me.
Passiamo ora alla rassegna stampa dei domenicali, dai quali ci si attende sempre qualche scoop, qualche intervista esclusiva o qualche inchiesta originale. Allora, Alan Krameri, tu li hai letti, cosa offrono oggi?
Beh, a spiccare oggi sono due interviste a due persone al centro di polemiche e che ora dicono la loro verità, o meglio, la loro versione dei fatti. Sono la consigliera di Stato vodese Valérie Dietli, in Parlamento cantonale ha visto presentarsi un invito a ritirarsi, e Francesco Maisano nella bufera dopo la pubblicazione di un rapporto, ne abbiamo parlato molto, su un'anomala sovramortalità alla cardiochirurgia dell'ospedale universitario di Zurigo ai tempi in cui lui era responsabile.
Allora, partiamo da Maisano, questa è la prima intervista vera e propria che lui rilascia, quindi faccia a faccia, domande e risposte, diciamo sì. Così, perché venerdì lui aveva rilasciato una presa di posizione scritta. Come si difende in questa intervista?
Beh, oggi in questa lunga intervista sull'NZZ am Sonntag, che tra l'altro, curiosità, è stata fatta da un noto giornalista italiano, a cui è stata commissionata l'intervista dal giornale zurighese, ecco, Maisano critica ad esempio la stampa svizzera per aver riportato in maniera fuorviante i risultati dell'inchiesta a Zurigo. La sovramortalità, dice lui, semmai era legata agli interventi classici di cardiochirurgia su pazienti molto critici e non all'utilizzo del tanto discusso cardioband, questo strumento sviluppato da lui e nel frattempo, va detto, non più utilizzato. Una seconda cosa che Maisano vuole sottolineare è che la sua partecipazione finanziaria all'azienda che produceva il cardioband era ben nota all'ospedale, dichiarata, dice lui, correttamente, e tra l'altro lui ne ha beneficiato soltanto quando poi questa azienda è stata venduta nel 2017.
In sostanza Maisano contrattacca e non ritiene di aver fatto errori.
No, e attende tra l'altro adesso i risultati di un audit interno avviato alla luce di quanto emerso a Zurigo anche dal suo attuale datore di lavoro, l'ospedale San Raffaele di Milano. E anche l'esistenza di questi approfondimenti interni nell'ospedale di Milano è una notizia proprio di oggi.
Un'altra persona, diciamo così, controversa, che racconta la sua versione è Valérie Dietli, da tempo ormai nella bufera, nel Canton Vaud, senza più la fiducia né dei suoi colleghi di governo né della maggioranza del Gran Consiglio. Che
sì.
Dice?
Sì, è una situazione davvero anomala e inedita per la Svizzera a livello di un governo cantonale. Oggi a Le Matin Dimanche Valérie Dietli garantisce di aver sempre agito per senso di dovere e nell'interesse dello Stato, sia sulla questione delle pratiche fiscali, sia sulla questione dei rapporti con il presidente della Commissione Fondiaria Rurale. Non entriamo adesso qui nei dettagli, ma sono queste le due vicende calde sfociate in critiche e polemiche nei suoi confronti. Dietli sostiene di non aver mai avuto modo di difendersi per davvero, per spiegare i motivi che l'hanno spinta ad agire così, nemmeno nei confronti degli esperti che si sono occupati delle questioni, nemmeno nei confronti dell'opinione pubblica. Inoltre, questo aspetto è curioso, dice di essere disposta a rinunciare alla rendita vita di 39.000 franchi l'anno.
E perché proprio questo aspetto della rendita è rilevante?
Beh, perché c'è chi l'accusa di non volersi dimettere adesso, come gli chiede tra l'altro il Gran Consiglio, proprio per finire la legislatura e così maturare il diritto alla rendita a vita. Lei dice che non è la prospettiva di una rendita a motivarla, o 33 anni e una buona formazione, dice Valérie Dietli, convinti di avere quindi tutte le carte in regola per non aver bisogno in futuro di quei soldi.
Che lo ribadiamo, sono 39.000 franchi all'anno.
Sì.
Grazie Alan Crameri. È tempo di prepararsi i vasi sui balconi o gli orti nei giardini per la produzione di verdure. È il periodo in cui si comprano i terricci universali, che però possono contenere anche microplastiche. Lo rivela un'inchiesta condotta dal programma per consumatrici e consumatori di RTS a Bon Entendeur. Sentiamo cosa è emerso.
Sono di 6 marche diverse i terricci universali analizzati da A Bon Entendeur, tutti venduti in Svizzera. Solo un terriccio è risultato completamente pulito, senza residui di plastiche, ed è quello interamente prodotto in Svizzera. In un altro caso, le tracce sono risultate minime, mentre in altri 4 articoli sono stati trovati frammenti di plastica, anche potenzialmente pericolosi. Ad aver analizzato i 6 tipi di terriccio universale è una ricercatrice di scienze dell'ambiente e dell'acqua dell'Università di Ginevra, Fanny Berset.
Lorsque les plantes vont pousser, ces plastiques, s'ils sont assez petits, assez fins,
se le plastiche sono abbastanza piccole, possono superare le barriere fisiologiche della pianta, finire nelle radici e quindi per estensione in tutte le parti della pianta. E poi nei frutti e nelle verdure che si consumeranno dopo. Queste microplastiche potrebbero anche superare le nostre barriere fisiologiche, entrare nell'intestino, negli organi interni e nel nostro sangue.
Due prodotti in particolare sono risultati insufficienti, uno dei due ha l'omologazione bio. Le aziende coinvolte parlano di materie che rispettano gli standard di certificazione o di difficoltà tecniche nel filtrare i rifiuti verdi. E così, mentre gli orti si preparano a rinascere, i vasi sui balconi a riempirsi di pomodori, le aiuole a profumare di basilico, gli esperti parlano chiaro. Per chiunque coltivi verdure, la scelta del terriccio resta fondamentale.
E questa era Michel Volonté che ci ha riassunto i principali punti dell'indagine dei colleghi di RTS. Si chiude in serata a Bienne la 35esima Festa Federale di Musica. Da giovedì ad oggi si sono esibiti oltre 24.000 musicisti appartenenti a 532 associazioni. Gli eventi si sono susseguiti all'aperto e nelle diverse sale. Ieri sera il maltempo ha fatto annullare la sfilata e questo è solo stato, diciamo, il grosso intoppo. Gli organizzatori si aspettavano 100.000 visitatori in questi 4 giorni, ma ritengono che probabilmente ne siano giunti di più. E in chiusura un po' di musica con delle note che restano in mente. Bangaranga, titolo della canzone della cantante Dara, che ha consegnato ieri sera alla Bulgaria per la prima volta nella sua storia la vittoria allo Eurovision Song Contest, che si è svolto a Vienna, seconda classificata Israele, la cui partecipazione aveva spinto 5 altri paesi a boicottare l'evento. Peraltro il cantante israeliano è stato contestato anche ieri sul palco, terza classificata la Romania. Io mi fermo qui, buon pomeriggio a tutti e a tutte.